Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, di nuovo qui per la seconda parte della conferenza di Giulio Passatore, riguardante la teoria della relatività. Ascoltiamola assieme.
Comincia un discorso critico. Galileo, Bruno, siamo qui alla metà del 600, Galileo morto nel 642, dopo quella tristissima vicenda del 1633, il processo. Intanto la fisica si è sviluppata, è arrivato Newton con quel fondamentale lavoro, i suoi principi. E Newton è un po' singolare in questo. Ovviamente Newton è uno dei più grandi geni del costruttore della meccanica, è l'uomo che ha saputo vincere il senso comune dicendo che la caduta di una mela dall'albero, la legge della caduta della mela, è la stessa legge che tiene unito il sistema solare. Esatto, c'è un senso comune. Però, per ragioni che io personalmente non ho mai capito bene, ma penso sia di tipo sostanzialmente metafisico, Bruno non ha fatto proprio il principio, Newton, non ha fatto proprio il principio della relatività di Galileo. Bruno è rimasto attaccato all'idea di un sistema di riferimento assoluto, strutto dal principio di relatività. Newton l'ha mantenuto, ma non era la Terra visto, era il sistema cosiddetto delle stelle.
Sappiamo benissimo che fisse non sono, ma lasciamo perdere questo discorso.
E ha formulato in questo sistema le sue famose tre leggi della meccanica che voi avete studiato. Ma allora vanno insegnato solo delle frottole? No, perché Newton riconosce che queste leggi che lui formula nell'ambito di un sistema di riferimento fisso sussistono altrettanto bene per qualunque sistema di riferimento in moto rettilineo uniforme rispetto a quello che viene chiamato sistema inerziale. Quindi tutta la meccanica newtoniana va perfettamente bene, non contrasta col principio della relatività, anzi se è il punto di partenza concettualmente può essere, è profondamente diverso. Però non contrasta assolutamente. Quindi tutto quello che avete studiato va benissimo per prendere l'autobus, per andare sugli aerei e tutto quanto. Però nel frattempo la fisica si è ampliata, o meglio, la conoscenza dell'uomo, della natura, si è ampliata. Quando io ho enunciato il principio della relatività di Bruno Galileo, ho sottolineato sempre, diciamo, esperimenti di meccanica e non di fisica, perché la fisica è qualcosa di più ampio della sola meccanica. Quei tempi l'avevano formulato nell'anno di esperimenti metallici. Ma con l'ampliarsi della fisica sono entrate in gioco altre grandezze, in particolare la luce.
E si sono cominciati a fare esperimenti relative alla propagazione della luce. Qui non posso assolutamente, nel giro di pochi minuti, fare la sono anche occupato un pochino per il mio divertimento di storia della luce. Anzi, non so se l'ho mai lasciato, se me lo lascio adesso un mio libricino che si chiama Percorsi nella fisica, in cui un capitolo è dedicato proprio alla storia della luce e dell'antichità fino alla relatività e alla meccanica quantistica. Essenzialmente, ogni corpuscolo ha prevalso l'idea ondulatoria, con esperimenti fondamentali, cruciale quello di Thomas Jung, che anche ho citato, nell'intervista, che ha fondato il carattere ondulatorio. La luce sono onde. Che onde? Si conoscevano solo le onde meccaniche, cioè le onde su una corda fissa, io vedo uno strattone, una perturbazione si propaga lungo la corda, c'è una forza di richiamo nella corda dovuta alla sua tensione e alla sua densità, che richiama le particelle sollecitate nella loro posizione di riposo e si trasmette questo moto, attenzione, non si trasmette in materia, ma si trasmette il mondo della materia nel mezzo, ma in tutto questo c'è un mezzo di
onde che possono essere longitudinali o trasversali. Si dicono longitudinali se gli elementi del mezzo vengono messi a vibrare lungo le direzioni di propagazione, che sono le onde sonore. Si dicono trasversali se gli elementi del mezzo vengono sollecitati a muoversi in direzione perpendicolare a quella di propagazione. Per esempio nel caso della corda tesa, pizzicata, dove in un punto, ecco, il
questo avviene in direzione perpendicolare alla corda, che è il mezzo di propagazione, si propagano lungo la corda gli elementi della corda, e li impattano così, mentre si propagano così. E questa è un'onda.
Comunque, si sapeva che anche la luce fosse un'onda. E allora è nato il problema di fare esperimenti sulla velocità di queste onde. Intanto c'è una velocità quale grandissima, infinita, no? Già Römer, verso la fine del 600, aveva misurato, trovando il corretto ordine di grandezza, usando osservazioni sui satelliti di Giove. Poi le misure più precise sono state effettuate da Fizeau e da Foucault nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, e si è trovato il valore, che tutti ricorderemo a memoria, di 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Ordine di grandezza corretto, e dalle prime due cifre significative anche erano corrette, poi via via oggi la velocità della luce è nota con ben 9 cifre significative. Intanto quindi la velocità era un fatto acquisito. Per la propagazione si aveva un'idea, onde, ma le onde si propagano da qualche parte, come? Qual è il mezzo? La corda? Per le onde sulla corda? L'acqua? Per le onde in un lago? L'aria? Per le onde sonore? No? Niente di tutto questo. Nel frattempo si era costruito il vuoto con fondamentali esperimenti e dispositivi. Otto von Guericke alla fine del 600. Poteva fare con la lontana a vuoto. Si vedeva che la luce pagava nel vuoto, mentre le onde sonore no. Ma come fa? Un'onda meccanica ha bisogno di un mezzo, se può da fare. E allora cosa si è fatto? Si è inventato un mezzo. E lo si è chiamato etere. Stranissimo questo mezzo. Perché non doveva assolutamente disturbare il mondo dei corpi, sia a livello microscopico della costruzione della materia, sia a livello addirittura cosmico, molto dei corpi cosmici. Quindi un mezzo che doveva essere impalpabile, estremamente rarefatto.
E poi nel 1800 ha subito anche una bella mazzata questo mezzo.
Doveva essere impalpabile, estremamente rarefatto, ma è stato scoperto sperimentalmente da Gede Malus che le onde luminose sono tratte. Come fa un mezzo estremamente rarefatto a esercitare la forza elastica di richiamo per mantenere vibrazioni trasversali? Vibrazioni di longitudinali sì, perché sono onde di pressione, come le onde acustiche, ma vibrazioni trasversali, no? E questo carattere della trasversalità delle onde luminose, che è stato in realtà un fatto sperimentale come sua nascita, ha messo in crisi la stessa teoria ondulatoria, ma ciò nonostante è continuato a stare in piedi. Lo stesso, chiamiamolo pure quello che ha dato evidenza alla teoria ondulatoria, che era Tomaziano, ha saputo questa idea della questa proprietà, anzi, della trasversalità delle onde luminose, è stato attento, ha detto spaventoso. Questo mezzo impalpabile, eccetera, chiamato etere, doveva essere anche invece solido per poter sostenere vibrazioni trasversali, o perlomeno quasi solido, fortemente elastico, come un elastico ben teso.
E quindi il modello dell'etere era un modello contraddittorio. Ma non solo. Sono stati fatti diversi esperimenti per constatare e misurare la velocità della luce
in diversi sistemi di riferimento inerziali, usando la regola di composizione delle velocità, misurare la velocità della luce nell'acqua in moto e confrontarla con la velocità della luce nell'acqua inquiete rispetto all'osservatore, cioè nel laboratorio. Si è trovato un certo valore che non concorda con quello che seguirebbe dalla composizione delle velocità della luce nei due diversi sistemi di riferimento, usando per la legge di composizione delle velocità quella che è costituita.
C'è il fenomeno dell'aberrazione, che è l'aberrazione che consiste nel fatto che la luce che mi arriva lungo l'asse X, diciamo, in un modo lungo l'asse X, percepisco le direzioni di propagazione, non lungo l'asse Y, ma sta
l'angolo tra visuale e la direzione di propagazione percepita dall'osservatore fisso rispetto al raggio luminoso, che lo riceve perpendicolarmente, è l'angolo di aberrazione. Bene, l'angolo
risultava sempre un po' più grande di quello che seguirebbe dalla composizione delle velocità tra i sistemi di riferimento di laboratorio e dell'osservatorio che nel laboratorio si muove. Così un altro effetto importante, l'effetto Doppler, che consiste nell'alterazione della frequenza di un, si dice, di un suono, secondo che l'osservatore e la sorgente si avvicinino o si allontanino tra loro, che è diverso per il suono se è la sorgente che si muove nel mezzo o se è l'osservatore che si muove nell'aria. E queste formule per le onde sonore si interpretano esattamente usando la regola della trasformazione della velocità tra il sistema di riferimento costituito dalla onda che si muove e l'osservatore nel laboratorio. Bene, per la luce, si diceva che era un'onda, questo è come non vanno detto, c'è lo stesso effetto Doppler, ma l'unica cosa che interviene non è la velocità dell'osservatore o della sorgente rispetto al mezzo, bensì la velocità relativa tra sorgente e osservatore. Quindi anche qui una di. Bene, questo insieme di difficoltà viene superato. Come? E non è stato fatto. È chiaro che si cominciava ad avere delle difficoltà sul mezzo ipotetizzato per la propagazione della luce, che non è fisico, non è visibile in alcun modo, e implica un rovinio di contraddizioni. E allora qui nasce l'idea dell'esperimento di Marshall, fatto per la prima volta nel 1881 e ripetuto nel 1887 insieme con me. Purtroppo il tempo mi costringe a essere breve. Un certo conferenziere diceva: signori, scusatemi, non ho il tempo per essere breve, purtroppo certi argomenti. Allora io ho cercato, vi confesso che ci ho lavorato un po', ma non so se sono riuscito nel mio intento. Comunque cerco di darvi l'idea dell'esperimento, è questa: voglio misurare qualcosa che concerna l'esere, non posso vederlo, fare una misura diretta per queste proprietà di impalpabilità, estrema rarefazione e poi contraddittorietà con la fenomenologia dell'onda. Ma questo essere lo posso benissimo, posso cercare qualche conseguenza dell'etere che sia misurabile, e allora io voglio misurare la velocità della Terra, cioè pianeta Terra, rispetto a. Se è vero che questo etere riempie tutto lo spazio cosmico senza disturbare il mondo fermo nello spazio cosmico, attorno al fermo assoluto aristotelico, fermo assoluto, ritorna nella fisica, come devo dire, fermo questo etere nello spazio cosmico in cui si muovono i pianeti e le stelle, tra cui la Terra. Allora io voglio misurare la velocità della Terra rispetto a lei. Cosa devo trovare? So già il risultato che dovrò trovare. Se l'idea è giusta dell'etere, devo trovare la velocità orbitale della Terra, che è 3 in 10 alla 4 metri al secondo, 30.000 metri al secondo. Allora cerchiamo di misurare. E guardate, non è impossibile farlo, perché pensate a una barca nel lago. Invece di una porzione di spazio cosmico in cui si muove la Terra, pensate al lago, a un lago in cui si muove una barca. La barca sarà la Terra e la porzione dello spazio cosmico in cui c'è l'etere fisso sarà l'acqua del lago. Sarà il lago e l'acqua del lago. Il moto della luce, delle onde luminose, è il moto delle onde sul lago. Quindi misurare la velocità della barca rispetto all'acqua del lago è come misurare la velocità della Terra rispetto all'etere. Abbiamo due sistemi di riferimento. L'etere, che corrisponde la Terra, corrisponde alla barca. Le onde luminose, corrisponde le onde sull'acqua del lago. Ora, le velocità della barca rispetto al lago, delle onde rispetto alla barca e delle onde rispetto all'acqua del lago sono direttamente. Allora devi riuscire lo stesso a misurare la velocità della Terra rispetto al lago. Questa è l'idea, il problema. Ma ovviamente è più difficile la misura. La misura è fatta attraverso uno strumento che si chiama interferometro di Masherson, che
se ve lo descrivo molto sommariamente,
guardiamo qui, qui c'è una sorgente luminosa, emette un raggio di luce, qui c'è uno specchio messo a 45 gradi, con la proprietà di essere parzialmente riflettente e parzialmente trasmittente. Allora, il raggio arriva, in parte si riflette in su, dove c'è un altro specchio riflettente, in parte passa attraverso e cammina verso C, tornano sul loro cammino, anche C uno specchio riflettente, allora primo raggio, quello riflesso torna giù, qui il raggio che è quello trasmesso che lui torna in A i due raggi si ricongiungono, uno viene trasmesso, l'altro riflesso, in giù, va in giù. Quindi c'è un rivelatore. Cosa si vede con questo rivelatore?
Se
supponiamo che l'ambiente in cui si fa la misura, che poi è la Terra, sia fermo,
facciamo un momento gli aristotelici, sia fermo all'Aristotele.
Allora, se questi due cammini sono della stessa lunghezza, i raggi hanno percorso gli stessi cammini.
Ora, i raggi sono onde che oscillano. Quando si sovrappongono, cosa succede? Le ampiezze di oscillazione si sommano algebricamente.
Cioè, se capita che entrambe sono, come si dice, in fase, cioè uno oscilla in quel momento in su, l'altra pure, si amplificano, se invece fossero in controfase, si cancellano. È l'interferenza, che si chiama costruttiva, montaggio, distruttiva. Poi fuori intermedia in cui sono solo parzialmente in fase, quindi si sovrappongono ma non sommandosi meno.
Quindi quello che mi aspetto di vedere nel rivelatore è un insieme
di righe dovute al fatto che le onde che arrivano qui e quindi si propagano qui siano o non in fase.
Ora, se i cammini sono identici come lunghezza, devono essere in fase. E quindi devo vedere luce.
In rosso ho segnato i percorsi dei raggi e quindi ho mantenuto il rosso che vuol dire luce. Qui nella zona centrale del rivelatore devo vedere luce.
Testimone del fatto che sono arrivati in fase. Qua.
Sì, però il raggio non c'è solo luce, sono i cosiddetti raggi parassiali, cioè un insieme di raggi, un cono di raggi.
Ci
sono anche raggi che avendo percorso cammini diversi, sovrapponendosi non sono in fase ed ecco perché non solo una riga che vedo, ma un insieme di righe dovuto al fatto che certi raggi arrivano in fase, certi no, quindi una figura di frange di righe alternativamente chiare.
Questo è quello che si vede. Ecco che siamo riusciti a vedere con i nostri sensi qualcosa, anche se la distanza tra due righe successive è sostanzialmente dell'ordine della lunghezza d'onda della luce, che quella usata aveva una lunghezza d'onda di circa 6 in 10 alla meno 7 metri, che è l'ordine di grandezza delle vibrazioni luminose e della cosiddetta riga gialla del sodio, dei vapori di sodio. Quindi ripeto, dove vedete il rosso è luce, dove vedete bianco è buio. Non l'ho segnato in nero perché avrei fatto dei pasticci con i pennarelli e non si capiva più niente. Quindi bianco qui dentro vuol dire nero,
rosso vuol dire luminoso. L'essenziale del discorso che ho fatto è questo: qui nella zona centrale del rivelatore devo vedere una riga luminosa
come conseguenza del fatto che i due cammini erano perfettamente visti.
Ma la Terra si muove, e allora devo tenere conto di questo fatto
e devo combinare quindi le velocità della luce in due diversi sistemi inerziali, quello dato dalla Terra e quello dato dall'etere. Quindi per l'osservatore terrestre io quella luce la vedo andare sì con la velocità della luce che si conosceva, che si interpretava come velocità nell'etere,
ma non solo, devo tenere conto del fatto che la Terra si sta muovendo. E allora devo comporre la velocità della luce rispetto all'etere con la velocità della Terra rispetto all'etere, secondo la legge di composizione classica.
E lo stesso devo fare
per il ritorno. Ovviamente quello che era un segno meno diventa un segno più.
Ah, ma allora i tempi di percorrenza non sono più gli stessi.
È come se i cammini nell'etere fossero diversi.
E anche qui la stessa cosa.
perché la Terra si sta muovendo questa volta trasversalmente al raggio, ma anche qui, e qui ho fatto una figura sotto, una volta la luce sale così, così, e anche qui devo comporre le velocità, non con la regola semplice che ho scritto prima, ma abbiamo una composizione di velocità in direzioni ortogonali tra loro, un po' più complicate, ma insomma, con il teorema di Pitagora che si fa tutto, e non sto a dirvelo adesso, ma il risultato è questo. La lunghezza dei cammini effettivi lungo questi bracci diventa diversa, a causa non tanto del fatto che la Terra si è spostata, come c'è questo in scena, sì, questo fatto c'è anche, ma il fatto essenziale è a causa della composizione delle velocità, che si applica in modo diverso da A a C lungo l'andata e poi lungo il ritorno, e ancora diverso lungo B, dove le due velocità sono una trasversale rispetto all'altra. Quindi non è più vero che le cose vanno come se la luce nell'etere percorresse cammini uguali. I cammini risultano diversi, e allora la relazione di fase quando i raggi si ricompongono venga ad essere diversa, e quindi si ha uno spostamento della figura. Con considerazioni puramente geometriche, applicando appunto le regole classiche, eccetera, eccetera, nell'esperimento si trova che la differenza tra i cammini nell'etere risulta data da questa formuletta, dove qui tutto è conosciuto. T è questa distanza, 11 metri, V è la velocità della luce rispetto all'etere, che sapeva essere, ammesso che si essere 3 in 10 alla 8 metri al secondo, e U è la velocità, quella che dovrebbe essere la velocità della Terra rispetto all'etere, cioè la velocità orbitale della Terra, che vi dicevo prima, 3 per 10 alla 4 metri al secondo. Quindi questo valore lo calco e lo confronto con la distanza tra le due righe che mi dice l'ottica, che cos'è? Quella che si chiama interfrangia, la distanza tra le due righe, e trovo che la distanza, questo valore, cioè quello che è la differenza tra la lunghezza dei cammini, che dovrebbe vedersi come modificazione della figura sullo schermo, risulta essere 0,4 volte il valore della cosiddetta interfrangia, cioè della distanza. Questo valore, questo 2 di un quadro, ripeto, lo posso trattare numericamente, calcolatore attaccabile alla mano, perché per D metto 11 metri, per U metto velocità orbitale della Terra, 3 per 10 alla 4 metri al secondo, e per questo V metto velocità della luce 3 in 10. Il risultato è che questo spostamento dovrei vederlo come 0,4 volte l'interfrangia, cioè la distanza tra due righe luminose consecutive. Che leggo sullo strumento? Lo leggo? Ci riesco? È un bravo fisico sperimentale, si chiede la sensibilità dello strumento qual è? È tale da poter vedere 0,4 volte questo spostamento? E la risposta di Murchison è sì, perché la sensibilità dello strumento è un ventesimo di 0,4 volte l'interfrangia. Quindi lo posso vedere. Se c'è, lo devo vedere. Ma il risultato è non l'ho visto. E entro la sensibilità dello strumento dico non c'è. Questa è la conclusione. Entro la sensibilità dello strumento. Cioè posso trovare un limite superiore a questo spostamento. Certo, se c'è, deve essere meno di che cosa? Di un ventesimo di questo, che è la sensibilità dello strumento. E allora, cosa mi dice questo se guardo le luci? D e di primo non posso toccarli perché D sono 11 metri e V e sono 3 in 10 alla 8 metri, che è proprio la grandezza che volevo misurare. Come dovrebbe essere questo U quindi? Per avere uno spostamento che se c'è è inferiore a un ventesimo di quello che ho osservato, semplicemente un quadrato deve essere inferiore a un ventesimo della velocità orbitale della Terra. E allora U quanto? Beh, la radice di un ventesimo. Cos'è la radice di un ventesimo? Un numero tra un quarto e un quinto. Siamo prudenti, diciamo un quarto, come Murchison. Allora la conclusione è, questa U, invece di avere il valore della velocità orbitale della Terra, al massimo
potrebbe avere un quarto di questo valore. Ma se sono da onesto fisico, dice, io non pretendo dire che U sia zero, ma certamente non può superare un quarto della velocità orbitale della Terra. Ma allora come la mettiamo? Doveva essere la velocità orbitale della Terra, nell'impostazione del discorso. Ecco la grande contraddizione, che ha dato luogo a un mare di letteratura, per carità, se non voglio addentrarmi adesso. Questo un quarto poi è proprio un quarto. Certo, può essere minimo, basta migliorare la sensibilità. E questo è stato fatto e continua. Da sempre, ancora a metà del Novecento, si continuava a rifare, migliorando la sensibilità, eccetera. Qui si era al posto di questo un ventesimo, si porta un quarto. Potete mettere il numero che volete, in modo tale che il risultato è sempre più prossimo allo zero, cioè quello un quarto diventa zero. Questo limite superiore si riduce, il limite superiore della velocità della Terra rispetto all'etere, che era l'oggetto della misura, continua a essere molto più piccolo della velocità che dovrebbe esservi atteso, di 3 in 10 alla 4 metri al secondo della velocità orbitale, fino, con esperimenti successivi, si può dire questo limite, tanto prossimo quanto vogliamo, cioè terraferma rispetto all'etere. E allora scatta un mare di interpretazione. C'è una letteratura complicatissima di fine 800, su cui non posso assolutamente entrare in merito, soprattutto per mia ignoranza, perché sono lavori pesantissimi e noiosissimi. L'etere andava salvato, niente da fare, malgrado tutta la contraddizione andava salvato, tutta la fisica che vedeva su quello, tutta la fisica della luce. E per questo sono stati tentativi disperati. È chiaro che se, ma questo col senno di poi, fosse sbagliata questa regola di composizione, se andasse modificato, fermo restando il concetto di principio di relatività, ma se andasse modificata le cose potrebbero cambiare. Come dovrebbe andare modificata? Forse non si può dire che non c'è proprio niente da comporre in questi modi di velocità. Non ci sarebbe niente da comporre se la velocità della luce fosse la stessa nei diversi sistemi inerziali, cioè fosse la stessa in particolare secondo che la Terra si muova col raggio luminoso, vi si muova contro, vi si muova perpendicolarmente. Se così fosse, siamo nel caso idilliaco che avevo descritto all'inizio, cioè si deve sempre trovare luce qui, il che corrisponde ai raggi che arrivano in fase, se così fosse, ma col senno di poi. E chi è arrivato a scoprire questo segno di poi? Anzi, ma non da solo, perché le cose si fanno attraverso il genere. Se leggete, io ho avuto il piacere di leggerlo perché mi sono impadronito di un libro della biblioteca di fisica da diversi anni che intendo non restituire se non dopo la mia morte, tanto non l'avevo mai letto nessuno, nella scheda della biblioteca era completamente vergine, è il primo che ci ha messo una firma, non fatto io, è un libro, un'antologia, scritto negli anni 30 addirittura, che riporta i valori, che riporta gli articoli originali, e io mi sono letto l'articolo di Maxwell, e c'è anche l'articolo di Maxwell del 1864, ho solo l'introduzione, basta quella, perché poi sono articoli pesanti, perché hanno anche una simbologia ormai superatissima, e sono una gran fatica a leggerli, ma l'introduzione è pesantissima. Quello che mi ha impressionato in questo articolo di Maxwell è la coesistenza tra il retaggio del passato è quello che è rimasto nel entrambe le cose. Di questo io ho paragonato Maxwell in un certo senso, che ha sfondato col passato, ma è stato condizionato da certi retaggi finché non è arrivato l'uno con la luce. Perché Maxwell ha visto, si sapeva già che la luce sono onde. Maxwell scopre che sono onde elettromagnetiche. Cosa vuol dire onde elettromagnetiche? Ci sono due vettori elettromagnetici che si chiamano vettore elettrico, responsabile dei fenomeni elettrici, vettore magnetico, responsabile dei fenomeni magnetici. Questi vettori vibrano trasversalmente alla direzione di propagazione. quindi Maxwell in accordo col fatto fenomenologico della trasversalità delle onde elettromagnetiche. Ma le posso chiamare dominanti? Maxwell ha trovato che sempre nell'ambito della teoria dell'elettromagnetismo che il valore numerico della velocità della luce, della velocità delle onde elettromagnetiche coincide con il valore della velocità della luce misurato otticamente con gli esperimenti di Fizeau e poi di Fizeau. Allora si sapeva la coincidenza entro due cifre significative, oggi sappiamo che c'è entro tutte le nove cifre significative. Beh, stavo a dire che la luce al livello del mondo non è. Ma allora hanno bisogno di un mezzo. Come fanno a propagarsi se non c'è un mezzo? E anche Maxwell non sarà. Perché quando vedrete le equazioni di Maxwell nell'ultimo anno, più non so quando, in quei programmi, ma più avanti di corsi, insomma, vedrete che c'è un'idea fondamentale delle equazioni. Che una vibrazione del vettore elettrico induce una vibrazione del vettore magnetico tutto nella zona circostante, questo punto, e reciprocamente. Cioè c'è un mezzo intrinseco, senza ricorrere ad alcun medio meccanico. C'è un meccanismo intrinseco all'elettromagnetismo, per cui queste vibrazioni si propagano, proprio perché dicevo, le vibrazioni del vettore elettrico generano nello spazio circostante quelle del vettore magnetico e reciprocano. E questi vettori si propagano vibrando perpendicolarmente tra loro e alla direzione. Vettore elettrico, vettore magnetico, direzione di propagazione. Ma la cosa che è veramente impressionante per me, vi parlavo di retaggio del passato, è che Maxwell crede nell'etere. Cioè queste vibrazioni avvengono nell'etere. E tutto l'elettromagnetismo di cui Maxwell ha fornito la sintesi, soprattutto sintetizzando tutto il lavoro sperimentale di Faber, tutto l'elettromagnetismo maxwelliano ha un sistema di riferimento preciso, che è l'etere. È un sistema di riferimento assoluto. Siamo addirittura in un'idea aristotelica, questo fermo assoluto che risorge e che lo dimostra è stato Maxwell. Forte di questi fatti maxwelliani, che vi ho elencato, io mi permetto di pensare che senza Maxwell non ci sarebbe stato Einstein. Ripeto che il lavoro che ho citato di Maxwell è del 1860. Il lavoro di Einstein, che è arrivato però penosamente attraverso contatti con altri, sia Poincaré sia Lorentz, grandi geni del suo tempo, il lavoro di Einstein è del 1905, ma sostanzialmente dice questo. Non c'è bisogno di alcun mezzo, perché c'è un meccanismo intrinseco fornito dall'elettromagnetismo maxwelliano, per cui le onde luminose in quanto onde elettromagnetiche si propagano nello spazio vuoto. Ma allora io chiedo, in quale sistema di riferimento hai distrutto l'etere? Perché l'hai tolto di mezzo semplicemente al posto dell'etere in vuoto. Bella cosa, tutte le contraddizioni insite nel modello di etere crollano. E questa è una liberazione. Ma in quale sistema di riferimento? Io so, perché mi hanno insegnato Brun e Galileo, che le leggi della fisica implicano per essere tali un sistema di riferimento, in particolare la classe dei sistemi di riferimento inerziali. E allora ecco l'aggiunta che fa Einstein. Postula che tutte le leggi dell'elettromagnetismo sussistono allo stesso modo, e in particolare il valore questa volta della velocità della luce in quanto conseguenza delle leggi dell'elettromagnetismo sussistono allo stesso modo in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Questa è l'estensione di Einstein al principio di relatività di Brun-Galilei. Quindi vedete, non c'è rottura, superamento, c'è approfondimento, c'è estensione. E qui vedete anche la dinamica proprio della conoscenza fisica, purché essa sia sorretta dal senso critico. L'etere era stato un inganno, ma mettendo insieme lavori sperimentali e
interpretazione teorica, questo inganno si è distorto. Ma quante generazioni ci sono? E quanti contributi?
Questo è quello che ho cercato di farvi vedere in questo rapido excursus. Ora vedete, per arrivare a dire che la velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali, dobbiamo modificare le leggi di composizione della velocità. Perché le leggi di composizione della velocità, che ho scritto inizialmente, se la velocità della luce, la V del discorso di cui parlavamo prima, in un sistema è C, nell'altro sistema sarà C meno U, dove U è la velocità relativa tra i due sistemi. E no, deve essere C di nuovo. E allora, siccome questa legge è figlia delle trasformazioni di coordinate, la legge di trasformazione delle coordinate tra due sistemi di movimenti inerziali va cambiata. Come? Cambiata? Attenzione, su un punto delicatissimo. Questa legge deve toccare il principio, perché deve guardare le leggi di composizione delle velocità, ma la velocità non è solo una distanza, è una distanza di bilancio. E deve implicare. E quindi gli intervalli di tempo visti in un sistema inerziale devono risultare diversi da quelli visti in un altro sistema inerziale. E nasce lo spazio-tempo, che è fondamentale nella teoria della relatività. Si parlerà più di spazio e tempo. T è uguale a T primo, cioè il tempo in un sistema di riferimento uguale allo stesso nel sistema di riferimento in modo relativo rispetto adesso nella fisica classica. E questo significa che l'intervallo di tempo tra eventi deve essere modificato, cioè un intervallo temporale, per esempio, che in un sistema di riferimento è misto di un secondo, in un altro sistema non lo sarà più. E qui sarebbe voluto a questo punto entrare nel dettaglio e darvi delle motivazioni che lascio alla lettura di quello che io metto per iscritto e che, se volete, sarà a vostra disposizione. Speravo di trarvelo oggi stesso, ma il mio calcolatore si è messo in sciopero dopo ieri sera, volevo stampare e in memoria pronta, ma bisogna che trovi il mezzo di trasmetterla per via informatica. E qui ricorrerò al calcolatore dell'ufficio di mio figlio oppure del Dipartimento di Fisica, ma nella settimana prossima se lo posso mandare. Se vi diverte, ce la potete leggere. Dopo troverete una cosa importante, che questi effetti relativistici che cambiano gli intervalli di tempo e cambiano le distanze tra punti sono assolutamente irrilevanti, ma diventano rilevanti soltanto situazioni in cui si ha a che fare con velocità confrontabili con l'energia prossima a quella della luce, che diventa la velocità insuperabile. E ci sono alcuni esempi in cui si può constatare, ma bisogna andare al di là dell'esperienza quotidiana. In particolare, ho preferito cercare di essere, a mio parere, il più possibile chiaro in quanto nelle basi di questo e soprattutto nella continuità tra la fisica galileiana e